Come avrete capito, il tema di questa sera è il peccato e le sue conseguenze. È un tema difficile, complicato, ha tante sfaccettature che non avremo modo di approfondire in pienezza tutte quante. Prima di iniziare a parlare del peccato, però, credo che sia importante fare alcune premesse. La prima è un collegamento alla catechesi scorsa. E quindi per far capire proprio anche visivamente l'importanza di questa prima premessa, Gesù crocifisso e risorto lo mettiamo al centro, perché se noi parliamo del peccato e ci dimentichiamo dell'amore di Dio, rischiamo, non soltanto facciamo fatica, non soltanto rischiamo di fuorviare il ragionamento, ma il ragionamento può diventare proprio pericoloso, perché se l'uomo guarda il peccato, il proprio peccato, senza lo sguardo di Gesù, che è morto per il nostro peccato, noi rischiamo di ripiegarci su noi stessi e questo sarebbe il fallimento proprio al principio di questo cammino. Quindi parleremo del peccato sapendo che Gesù è già morto, crocifisso, risorto, asceso al cielo e ci ha donato lo Spirito Santo perché il nostro peccato è già vinto. Noi glielo dobbiamo solo consegnare. La seconda premessa, dopo che abbiamo messo al sicuro il ragionamento, perché l'abbiamo messo il nostro peccato e tutto quello che diremo ai piedi di Gesù, la seconda premessa è che dobbiamo però riniziare anche a parlare del peccato, specialmente oggi in un contesto dove il peccato è diventata una parola quasi proibita da dire e il concetto sottostante è un concetto che va preso con le molle perché è quasi proibito parlare di peccato. Allora noi lo dobbiamo fare e questa sera lo faremo. Cercheremo di smascherarlo, questo peccato, cercheremo di dire qualcosa sul peccato e lo vogliamo fare non, questa è un'altra cosa molto importante, non perché noi, come dicono molti, noi cristiani, vediamo il peccato dappertutto, non perché siamo ossessionati dal peccato, non perché abbiamo una visione negativa della vita, ma per la cosa opposta. Noi vogliamo parlare del peccato perché Gesù ha detto che il peccato rende schiavi. Allora noi vogliamo parlare questa sera del peccato soltanto perché amiamo la vita. Perché sappiamo che il peccato è qualcosa che tarpa le ali alla nostra pienezza di vita. Ecco, questo è un'altra cosa importante, quindi non qualcosa per abbatterci, ma qualcosa che vogliamo guardare in faccia, di cui vogliamo liberarci consegnandolo al Signore per essere creature belle, libere, felici. La terza premessa è che è difficile parlare del peccato. San Paolo, scrivendo ai Tessalonicesi, dice che il peccato è un mistero di iniquità. È un mistero negativo al negativo, noi siamo abituati a avere un po' diciamo, l'abitudine a sentir parlare del mistero della Trinità, dei misteri positivi della nostra fede. Esiste però anche un mistero negativo. Il peccato e tutta la realtà nefasta che ci sta dietro al peccato è una realtà misteriosa, cioè questo significa che noi uomini da soli non riusciamo né a comprenderne la gravità né a comprenderne gli effetti negativi. Abbiamo bisogno della luce della rivelazione per smascherare il peccato e quindi potercene liberare. Queste sono tre premesse importanti. Teniamole a mente mentre parliamo di questa realtà. Allora, come avviene spesso quando si inizia una catechesi, ci si mette un attimino a pregare, o il Signore, dammi una mano, fammi capire da che verso prendere questo argomento, no? E pregando l'attenzione, ho aperto la Bibbia, casualmente è venuta ancora una volta, non mi ero messo d'accordo con Don Antonio, ancora una volta la parabola del Padre misericordioso. L'altra volta abbiamo visto quanto Don Antonio ha cercato di enfatizzare la figura del Padre. Ha parlato bello, no? Ha parlato al singolare, ha detto che questo Padre ama ciascuno di noi. Questa sera ci faremo un po' aiutare, non leggeremo la parabola, non la commenteremo, non faremo niente di tutto questo, però la teniamo sullo sfondo e cerchiamo di ricordarci, no? Lo sapete tutto, che la parabola parla di due fratelli, uno minore che chiede l'eredità e se ne va e sperpera tutto facendo una vita dissoluta, e poi l'altro fratello che rimane a casa sembra a posto, ma poi tanto a posto non era nemmeno lui. Poi cercheremo di vedere perché. Allora, guardando l'atteggiamento di questi due fratelli, cerchiamo di vedere se ci dicono qualcosa sull'argomento di questa sera. La prima cosa che mi è venuta in mente è che, guardando il figlio maggiore, noi vediamo subito, tendenzialmente siamo portati a vedere quello che ha combinato immediatamente, no? Ha preso i soldi, è stato irriconoscente, è andato ha sperperato tutto con le prostitute e si è ritrovato poi a mangiare il cibo dei maiali. Ma io credo che dentro al cuore di questo giovane, il peccato si è consumato prima. C'è stato un momento in cui lui si è separato dal padre. In qualche maniera si è sbarazzato del padre. E in quel momento, e questo atteggiamento che lui ha vissuto nel cuore prima che si esprimesse in questi atti palesemente peccaminosi, lui ha consumato il peccato prima dentro al suo cuore, sbarazzandosi di Dio. Ha pensato che, del padre, figura di Dio, no? Ha pensato che per essere felici, per essere pienamente realizzati, per vivere una vita completa, doveva far fuori il padre, doveva eliminarlo dalla sua vita, doveva andarsene da casa. Questo atteggiamento che estromette Dio dalla propria vita è la radice del peccato. Se noi volessimo in una parola, in un'essenza definire il peccato è proprio questa estromissione di Dio dalla mia vita. Io voglio vivere una vita autonoma. Io sono creatura, ma voglio farmi creatore. Voglio che la mia vita sia solo la mia. Detta in altri termini, potremmo dire: non ti riconosco come Signore, come Creatore, non accetto che sono nato da te, non accetto che la mia esistenza, la mia nascita e anche il mio progetto di vita hanno origine nel tuo cuore, nella tua mente. È questo il peccato di orgoglio che ritroviamo anche nel secondo racconto della creazione. Anche quello penso che più o meno ce l'abbiamo presente tutti, no? Quando Adamo ed Eva, che avevano a disposizione tutto, avevano al centro del giardino l'albero della vita, quindi la pienezza della vita, e non potevano mangiare soltanto dell'albero della conoscenza del bene e del male, segno che questa capacità di discernere e di dire ciò che è bene e male appartiene solo a Dio, segno della creaturalità dell'uomo, ecco, anche lì l'uomo ha voluto fare questo passo di autonomia, ha voluto diventare come Dio. Vi ricordate il serpente che ha detto: ma che cosa, che morirai? Tu sarai come Dio, tu diventerai Dio. Il diavolo ha insinuato nel cuore, ovviamente stiamo parlando di un racconto simbolico, ma un racconto simbolico che ci esprime proprio questo, cioè che la radice del peccato è questo volerci fare Dio, è questo estromettere Dio dalla nostra vita. Dice una voce autorevole a questo proposito: ridotto al suo nucleo germinativo, il peccato è negare questo riconoscimento che il Signore è Dio. È il tentativo da parte della creatura di cancellare di propria iniziativa, quasi di prepotenza, la differenza infinita che c'è tra essa e Dio. In altre parole, nel rifiuto di Dio come creatore e di se stessi come creature. Questo è il peccato con la P maiuscola, da cui hanno origine tutti gli altri peccati. Perché nel momento in cui noi buttiamo via Dio dalla nostra vita, fioriscono tutti gli altri peccati. Dietro a questo grave peccato c'è, come ci ricordava Don Antonio, un'immagine negativa di Dio, un Dio che è quasi rivale dell'uomo, un Dio che non gioisce della felicità dell'uomo, un Dio che è quasi geloso dell'uomo. E se noi ci portiamo addosso e dentro la capoccia, dentro al cuore, questa immagine, è chiaro che noi pensiamo che quando Dio ci dice fai questa strada, noi pensiamo che ci vuole fregare e la vera gioia, la libertà piena, la troviamo andando dalla parte opposta. Quindi un'immagine negativa di Dio, che non è colui che ci ama infinitamente, non è colui che ha pensato per noi un progetto di pienezza, di felicità, di libertà, ma è qualcuno che ci vuol tenere sotto scopa, ci vuol tenere come dei burattini che vanno manovrati. Al termine di questo primo pezzettino voglio proporvi, poi ve li daremo anche nei gruppettini, cioè cerco di finire ogni pezzettino con un versetto, che vi invito a rileggere a casa e a farlo diventare preghiera nel vostro cuore. All'inizio, nelle premesse, ho detto che noi non sappiamo riconoscere il peccato. È solo la rivelazione, la parola di Dio che ci aiuta. Allora, questi versettini che possiamo imparare a memoria, che possiamo dire anche mentre camminiamo, anche quando lavoriamo, magari. Non dico se stiamo facendo la partita doppia, stiamo attenti a non sbagliare il dare con l'avere, però insomma possiamo dire durante la giornata. Questo versetto dice: riconoscete che il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi. Facciamolo scendere nel nostro cuore, è il Salmo 100, il versetto 3, e ripetiamolo. E vedremo che la nostra umanità, perché noi abbiamo una radice e questa radice è Dio. La nostra radice, mentre pronunciamo queste parole, riconoscerà che veniamo da Dio, che Lui è il nostro creatore e sapremo estirpare questo grave peccato che è l'origine di tutti i peccati. Riconosco che tu sei il mio Dio, Signore. Tu mi hai fatto e noi siamo tuoi. La seconda cosa che vorrei dire è, guardando sempre l'atteggiamento dei due ragazzi, dei due giovani, mi è venuta in mente una categoria di peccato, no? Sono andato a cercare sul Catechismo della Chiesa Cattolica e, per esempio, ce ne sono varie di definizioni, ma l'articolo 1853 dice che esistono diverse classificazioni di peccato. I peccati possono essere distinti secondo il loro oggetto, oppure secondo le virtù alle quali si oppongono, oppure secondo i comandamenti cui si oppongono. Si possono anche suddividere a seconda che riguardino Dio, il prossimo o se stessi. Si possono distinguere in peccati spirituali e carnali, o ancora in peccati di pensiero, di parola, di azione e di omissione. Io, senza presunzione, vorrei aggiungere stasera un'altra categoria. Guardiamola guardando questi due giovani. Secondo me questa parabola ci mostra il peccato del peccatore e il peccato del giusto. Cioè il peccato evidente di cui il giovane, il figlio minore, è l'emblema, no? Ha sperperato tutto, è andato con le prostitute, si è dato alla bella vita. Però esiste anche il peccato del giusto, cioè il peccato di quell'uomo che compie un peccato nel suo cuore che non è palese, che è subdolo, che non si vede. È il peccato della persona per bene, è il peccato che è impersonato dal figlio maggiore. Che peccato ha fatto il figlio maggiore? Il figlio minore abbiamo visto che si è sbarazzato del padre, è evidente che ha messo da parte il padre. Ma voi pensate che il figlio minore non abbia commesso un peccato analogo? Non è caduto anche lui in quel grave peccato di cui parlavamo prima? Non si è sbarazzato anche lui del padre? Io penso di sì, perché ha smesso di vivere da figlio, quindi ha rinnegato in qualche maniera la paternità del padre, ha smesso di vivere da figlio e ha vissuto dentro casa del padre da schiavo. C'è questa possibilità, c'è questa possibilità e forse, parlo per me, sicuramente per me, ma forse anche per alcuni di voi che siete qui, il rischio dove noi rischiamo di cadere è proprio questo, il peccato dell'apparentemente giusto, il peccato che non si vede in maniera palese. Voglio dire due parole su entrambi i peccati. Allora, per quanto riguarda questo secondo peccato, che a me riguarda molto da vicino, perché è importante sottolinearlo? Cioè, in che trappola, quale erba cattiva è nata nel cuore del fratello maggiore? Che rischio sta correndo il fratello maggiore? C'è una parola di San Giovanni nella sua prima lettera che dice: se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Il figlio maggiore è caduto in un inganno, è caduto nell'inganno di un'apparenza che gli garantisce la tranquillità sociale, ma che non gli permette più di vedere dentro di sé quell'erba cattiva che sta crescendo, che lo separa dal padre, che lo porta ad escludere il padre, così come l'ha escluso il figlio minore. Allora, anche qui, non voglio assolutamente farvi cadere nello scrupolo, no? Ma noi cristiani, se vogliamo impegnarci in questo cammino bello, che è il cammino cristiano, che è il discepolato dietro a Gesù, non dobbiamo smettere di dare la caccia a questo tipo di peccato, perché ne va della nostra libertà, ne va della nostra felicità. Se noi ci mettiamo seduti perché apparentemente la nostra vita è in regola, noi rischiamo di non fare quei salti di qualità nella fede, nella vita di grazia, che invece il Signore ha pensato per noi. Rischiamo di non vivere in pienezza quel progetto d'amore che Lui ha pensato per noi. A proposito, invece, ci siamo qui? Vi state addormentando? Resistete altri 10 minuti. L'altro aspetto, il peccato evidente. E qui vi nomino rapidissimamente, ce ne sarebbero da dire di peccati evidenti. Io ne ho scelti due, va bene? Due che mi sembra che siano abbastanza presenti nella nostra società, quindi anche che è facile che noi ne veniamo in qualche maniera a contatto. Uno è la negazione intellettuale di Dio, l'altra è l'adesione a tutte quelle dottrine e pratiche tipo occultismo, spiritismo e cose di questo genere. In merito alla negazione intellettuale di Dio, il Novecento è pieno di filosofi che hanno dichiarato la morte di Dio. Dio è morto. Io ne ho scelto uno francese perché è interessante quello che dice e credo che dia bene l'idea di cosa significa questa estromissione di Dio dalla vita. Sartre. Mette in bocca ad un suo personaggio queste parole ed il personaggio dice: "Io stesso oggi mi accuso e solo io posso anche assolvermi. Io l'uomo. Se Dio esiste, l'uomo è nulla. Dio non esiste. Felicità, lacrime di gioia, alleluia. Non più cielo. Non più inferno, nient'altro che la terra." Sono frasi abbastanza spaventose, ma molto più diffuse di quello che noi crediamo. Quindi un rifiuto intellettuale di Dio, ma anche qui traspare che cosa? L'idea di un Dio che soffoca l'uomo, di un Dio che ci tarpa le ali, di un Dio che ingombra la vita dell'uomo. Vado avanti. Ah, a questo proposito, piccola nota. Per esempio, voi non sapete che va molto di moda lo sbattezzo. Ne avete mai sentito parlare? Praticamente molti vogliono formalmente rinunciare al proprio battesimo. Quindi scrivono in dioci, scrivono ai parroci: cancellami dal libro dei battesimi. Proprio una scelta palese di liberarsi finalmente da Dio. Potremmo dire: mamma mia, che brutto. Stiamo attenti perché queste forme, ripeto, sembrano lontane, ma tanto lontane non sono. L'altro peccato, quello sempre evidente, che riguarda invece l'adesione a dottrine e pratiche che non sono conciliabili col cristianesimo. Anche qui mi limito a dare dei titoli. Anche questi sarebbero argomenti che avrebbero bisogno di essere approfonditi molto. Ma esistono, io mi sono divertito a farne un po' una lista. Se la ritrovo al volo, la leggiamo così. Allora, per esempio, esistono, tre grandi categorie di questo tipo di peccato, no? Ci sono innanzitutto i peccati più evidenti in questo senso, che ne so, le sette sataniche che stanno fiorendo. Mi sembra che quest'anno, in maniera proprio pubblica e palese, in America stiano organizzando un raduno dei satanisti. Quindi una realtà che sta crescendo. Questa è una realtà chiaramente in contrapposizione a Gesù Cristo, perché è una lotta senza quartiere contro Gesù. Poi però c'è tutta la categoria dello spiritismo, quindi la negromanzia, lo spiritismo, le pratiche esoteriche. Poi c'è tutta la categoria dell'occultismo, la massoneria, l'astrologia, dalle forme apparentemente banali, fammi vedere che dice oggi l'oroscopo, no? Ma che in fondo ci condizionano, perché se l'oroscopo dice che oggi è la mia giornata fortunata, magari trovo la ragazza, magari trovo il lavoro nuovo che guadagno meglio, eccetera, eccetera. La magia. Poi c'è tutto quel mondo che riguarda le scienze occulte, penso alla New Age, penso a tutto il magnetismo, che sono terapie energetiche tipo il Reiki, penso ai poteri occulti, allo sciamanesimo, insomma, tutta questa roba qui. E poi c'è un'altra categoria ancora che va sotto il titolo di tecniche orientali, ma che tecniche non sono, perché dietro a queste tecniche ci sono sempre delle filosofie, ci sono sempre delle culture. Senza demonizzare nessuno, perché è ovvio che non è che noi diciamo che il buddismo perché pratica lo yoga chissà che cosa, ma per un cristiano praticare lo zen, praticare lo yoga, non come ginnastica, ma normalmente si passa dalla ginnastica a che cosa? All'adesione alla filosofia sottostante, che è una filosofia che non va d'accordo con il cristianesimo. Per esempio, c'è l'annullamento della persona. Quando nel nirvana, no, a un certo punto c'è questa sorta di nulla che viene fuori, è l'esatto contrario di quello che noi, che Gesù Cristo ci ha rivelato. Noi siamo persone e rimarremo persone uniche per sempre, amate in modo individuale. Non crediamo alla reincarnazione perché noi siamo unici. Non crediamo nemmeno, come pensa la New Age, che noi siamo in questo tutto, in una sorta di panteismo dove Dio è tutto, tutto è Dio, quindi anche noi siamo Dio, che elimina alla radice che cosa? La distinzione tra il creatore e la creatura. Allora, non la vorrei buttare nel moralismo, ma la vorrei buttare sulla bellezza della rivelazione cristiana. Quello che ci ha detto Gesù Cristo è un messaggio meraviglioso. Dio è persona che ci ama in modo personale. Noi siamo individui unici, irripetibili. Ognuno di noi, come abbiamo letto prima, è una perla preziosa. Non ce lo facciamo rubare questo tesoro da nessuno. 5 minuti, poi smetto. Le conseguenze del peccato. L'abbiamo visto, sto figlio minore che ha fatto? Cioè, sto figlio minore si ritrova a mangiare con i porci. Il peccato non è neutro, non è qualcosa che non ha effetti. Il peccato è una realtà che rovina noi stessi e rovina anche gli altri. Solo qualche esempio, caliamo un po' il ragionamento, no? Ce l'avete presente i 7 vizi capitali? Adesso facciamo un giochino. Superbia, qual è l'opposto della superbia? L'umiltà. Avarizia, qual è l'opposto? Lussuria, qual è l'opposto? Purezza, purezza di cuore. Ira, qual è l'opposto? Pazienza. Gola, qual è l'opposto? Temperanza, temperanza. Invidia, qual è l'opposto? Carità. Pigrizia, qual è l'opposto? Diligenza, capacità di stare al nostro posto. Pensiamo un attimino, immaginiamoci la vita, la nostra vita, vicino a una persona che è superba oppure è umile. Che è avara oppure è generosa? È la stessa cosa? Io, ma sempre sconvolto, mia moglie che mi raccontava di una sua amica che è vissuta praticamente fino a quando non si è sposata, misera, convinta di vivere in una famiglia poverissima e ha scoperto, quando era grande, che il papà aveva un mega conto corrente in banca. Cioè, capite che vuol dire il peccato? Il peccato non ci dà la vita, il peccato ce la toglie. Se io sono avaro, non sto guadagnando vita, la sto perdendo. Se io sono generoso, la sto guadagnando, non la sto perdendo. Capite allora come cambia la prospettiva cristiana quando guardiamo il peccato in questa maniera? Il peccato è un termine che il concetto biblico di peccato deriva da un termine greco che ha molto a che fare allora, l'esempio che si porta normalmente, ce l'avete presente quando uno tira la freccia e invece che prendere il bersaglio va lontana, va fuori bersaglio? Questo è il peccato, è andare fuori dal bersaglio, è uno smarrimento. Allora, se il peccato è tutto questo, capite che la lotta che noi vogliamo fare contro il peccato non è la lotta di persone frustrate che vedono il male dappertutto, ma è la lotta di persone innamorate della vita, che vogliono vivere la vita piena, tutta intera. C'è San Paolo sempre che ci va sempre giù peso, no? Che dice... Non avete ancora resistito fino al sangue nella vostra lotta contro il peccato. Pensate che c'è qualche santo che ha detto: meglio morire che peccare. Ma questi che sono tutti pazzi? No, sono tutte persone innamorate della vita, che hanno dichiarato guerra a quella cosa che toglie vita, pienezza alla propria esistenza. Concludo con questo. Ho detto che all'inizio che la cosa fondamentale era non perdere di vista l'amore di Dio. Tutto va riletto alla luce dell'amore di Dio. Se Dio mi ama, il peccato si scioglie, il peccato è stato già guarito. Allora, l'esercizio che noi possiamo fare in questa settimana e da qui in avanti sempre, è quello di desiderare che il Signore faccia luce nella nostra vita. Allora, quando noi facciamo il famoso esame di coscienza, non lo facciamo perché siamo scrupolosi, perché vogliamo, ecco, levare tutte le imperfezioni della nostra vita per un mero perfezionismo umano, ma lo facciamo per diventare belli. Vi propongo un altro salmo. Il Salmo 138, che quasi alla fine dice: scrutami, Dio, e conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri, vedi se percorro una via di menzogna e guidami sulla via della vita. Allora, se noi vediamo Dio come un padre, se capiamo che Gesù è già morto per i nostri peccati, ma che cosa c'è di più bello di fare l'esame di coscienza? Che cosa c'è di più bello che dire: Signore, tu mi scruti e mi conosci. Signore, dimmi dove sto sbagliando strada. Signore, fammi capire dove c'è ancora la morte nella mia vita e liberami. Allora il peccato, anche il peccato, come tutti gli insegnamenti che sentirete, si piegherà all'amore di Dio e diventerà un trampolino. Anziché spiegarci sul peccato, piegarci su noi stessi, il peccato ci farà come da trampolino. Perché vedendo il peccato noi salteremo sulle braccia di Dio Padre. Che cosa abbiamo fatto la notte di Pasqua, no? Durante la veglia? A un certo punto che abbiamo fatto? Abbiamo cantato la felice colpa, no? Che dice così, e terminiamo con questo: felice colpa, felice colpa, felice colpa, che meritasti un tale redentore che dal sepolcro è risorto glorioso e vincitore. Che il Signore ci dia la grazia di dichiarare guerra al peccato. Amen.